File 12, pagina 139, capitolo 5, la dolorosa testimonianza. Il 27 maggio 1981, una settimana dopo l'insediamento di François Mitterrand alla presidenza della Repubblica, presso la libreria Les Ombres Blanches in Rue Gambetta a Toulouse, fu organizzato un incontro pubblico. L'argomento principale era la deportazione degli omosessuali perpetrata dai nazisti. Non so come ne fu informato. A ogni modo mi recai nella piccola sala che si trovava nel seminterrato. Presi posto nell'ultimissima fila. Così, al minimo sintomo d'angoscia, me ne sarei potuto andare in tutta discrezione. Avevo 58 anni. Dal gennaio 1969 ero impiegato in una compagnia di assicurazioni. Stavo tentando un'ultima riconciliazione con mia moglie, pertanto non desideravo dare nell'occhio. Jean-Pierre Jocker, direttore e fondatore della rivista omosessuale Masque, e il suo collaboratore Jean-Marie Combette presentavano l'ultimo libro della loro nuova casa editrice, Les Hommes au Triangle Rose, il diario di un deputato omosessuale austriaco, anch'egli vittima dei nazisti. Alcuni brani di quella testimonianza, già pubblicata in Germania, erano apparsi 2 anni prima nel primo numero del mensile Gay Pied. Jean-Pierre Jocker presentò prima la sua rivista e poi il libro. Raccontò della deportazione degli omosessuali tedeschi e lesse alcuni passaggi di quel testo. Avevo i brividi. Erano 40 anni che non sentivo parlare di quelle cose. Trovavo corrispondenze con la mia storia, la descrizione dello stesso dolore e delle stesse crudeltà. Attraverso dei flash la mia memoria anchilosata si stava ricostruendo. Tutti sembravano ignorare che cose simili fossero avvenute anche in Francia. Avrei voluto gridare dal fondo della sala, anch'io ho vissuto le stesse cose, ma non era il caso. Tenevo ancora al mio anonimato. Ascoltai la conferenza sino alla fine, dopodiché molte persone si attardarono attorno agli oratori per discussioni più personali. Aspettai in silenzio il mio turno, ero impaziente di parlare con loro. Poi dissi a Jean-Pierre Jocker: «Signore, quello che lei ha raccontato, io l'ho vissuto». Lui sussultò: «Nello stesso campo?» «No, in Francia, nel campo di Schirmeck, in Alsazia». «Ma noi abbiamo cercato a lungo e non abbiamo mai trovato un testimone vivente della deportazione omosessuale in Alsazia». «Attenzione, intendiamoci, ho un lavoro e tengo a rimanere anonimo». «Non la lascio scappare». «Possiamo comunque parlarne». «Bisogna testimoniare, in forma anonima se preferisce. Non è un problema. La cosa fondamentale è raccontare. Lei porta un segreto troppo pesante che riguarda anche molte altre persone scomparse». Avevo l'impressione di soffocare in quel seminterrato, ma al tempo stesso mi dicevo in un impeto incredibile: «Ci siamo, è venuta fuori». Poi ci scambiammo gli indirizzi e ci accordammo per un incontro l'indomani, dopo il lavoro, al bar Le Cristal, lungo il boulevard de Strasbourg. L'indomani ci ritrovammo puntuali all'appuntamento. Per la prima volta dopo più di 30 anni, ossia dalla morte di mia madre, mi sorpresi a poter parlare. Le loro domande davano stimolo alla mia memoria. Parlavo lentamente, avendo troppa paura di tradire i miei ricordi. Per una cosa, però, non riuscì a trovare le parole: lo stupro che avevo subito da parte dei nazisti negli uffici della Gestapo. Quando, 2 mesi dopo, tornò a trovarmi Jean-Pierre Jocker, aveva con sé un registratore. L'intervista uscì sul numero speciale dedicato al dramma teatrale Bent, ispirato al libro di Heger. A distanza di 12 anni non c'è una sola riga che debba essere cambiata. La presentazione e la conclusione di quel colloquio anonimo sono frutto della sua penna e le parole usate sono perfette. Egli ha saputo raccontare con grande dolcezza la testimonianza che portavo dentro di me. Gli sono devotamente riconoscente anche oggi che non c'è più, portato via dall'AIDS come Jean-Marie Combet. Fu quello il vero inizio di tutto ciò che avvenne in seguito. Capì che c'era una battaglia da combattere, testimoniare. Era necessario che trovassi il coraggio di farlo, pur mantenendo ancora l'anonimato. Ero forse l'unico? Volevo scoprirlo e trovare altri testimoni, perché colui che grida da solo è facilmente vittima di sospetto, e il sospetto è molto doloroso. È vero che la vita degli omosessuali era molto cambiata negli ultimi anni. Un fermento associativo aveva nel frattempo dato origine a festival cinematografici e a marce a viso scoperto. L'edicola all'angolo ora vendeva anche stampa d'attualità omosessuale. Erano passate due generazioni. La prima, la mia, alla liberazione, aveva finto di non ricordare nulla. L'associazione HDI, che la rappresentava, aveva fatto buon viso a cattiva sorte, nulla di più. La maggior parte dei soci era sposata e per lo più cattolica. Denunciandone la scarsa efficacia nel cambiare la condizione degli omosessuali in Francia, la generazione successiva, quella del 68, che era molto più insolente, aveva inaugurato un vero e proprio tessuto associativo e un discorso politico più radicale, e contribuito alla creazione di nuovi luoghi d'incontro. Ma tutto quel tumulto riguardava solamente la nuova generazione. Io, invece, non avevo conosciuto che i boschetti e la clandestinità. Il mio aspetto fisico ormai giocava contro di me nei miei incontri. Mi ero ridotto a improvvisare storie complicate con giovani sbandati, con gravi problemi sociali e psicologici. Conservavo come una cicatrice il sogno ostinato di ritrovare il mio amore ventenne, di ripartire dal giorno in cui la storia mi aveva abbandonato, di rivivere i rari momenti in cui nel 1940 io e Joe ci abbracciavamo dietro i rotoli di stoffe nel magazzino in cui lavoravamo. Forse. Ma come cancellare il ricordo che in certe notti mi fa ancora urlare, quello del suo assassinio per mano dei nazisti? Trascorse un anno. Per un certo periodo a Toulouse frequentai il gruppo omosessuale David e Jonathan, un'associazione molto accogliente, una delle poche che permettevano ai giovani e ai meno giovani di ritrovarsi convivialmente. Io parlavo con loro dell'inferno di un tempo, quello della deportazione e dei nazisti. Una sera, infine, l'anonimato che cercavo sempre di preservare esplose nel vero senso della parola. Si stava concludendo una giornata triste come tante altre. Alla radio sentì che il vescovo di Strasburgo aveva fatto annullare all'ultimo momento tutte le prenotazioni presso la residenza cattolica locale degli iscritti a un congresso europeo organizzato nella capitale dell'Europa dall'ILGA, l'Associazione Omosessuale Internazionale. Alla vigilia del congresso un centinaio di partecipanti si era così ritrovato senza alloggio. Grazie a Pierre Mauroy, all'epoca primo ministro, e a Charles Hernoux, ministro della difesa, che fecero allestire un accampamento su un terreno vicino a Strasburgo, quelle persone poterono comunque partecipare al loro congresso. L'8 aprile 1982, durante una conferenza stampa, al vescovo fu chiesta la ragione di quella disastrosa cancellazione. La risposta fu categorica. Considero l'omosessualità una malattia. Rispetto gli omosessuali così come rispetto i malati, ma se vogliono far passare la loro malattia come condizione normale di salute, io non sono d'accordo. Presso i media la questione fece grande scalpore e alcuni militanti omosessuali sporsero querela. Sentendo le parole di quel vescovo originario della mia terra natale, mi drizzai sul letto. Atterrito, terrorizzato e indignato. Gli omosessuali erano dei malati? Dovevo reagire. Ero in preda alla collera. Occorreva far qualcosa affinché simili dichiarazioni non si udissero mai più. Dovevo quindi testimoniare, raccontare tutto, chiedere la riabilitazione del mio passato, un passato che era anche quello di molti altri dimenticati e scomparsi nei giorni bui d'Europa. testimoniare per difendere il futuro, testimoniare affinché i miei contemporanei guarissero dalla loro amnesia. Dovevo rompere una volta per tutte il mio anonimato e scrivere una lettera aperta a Monsignor Elkinger. Conosco i miei accessi d'ira, non volevo agire in preda a una rabbia cieca. Per 6 mesi scrissi e riscrissi quella lettera. La versione definitiva fu pronta il 18 novembre 1982. La feci avere, in primo luogo, a tutta la mia famiglia. L'avevo già avvertita che stavo preparando quello scritto. Lo inviai al vescovo, ai media e alla stampa omosessuale. In occasione dell'apertura a Strasburgo del processo al prelato, processo al quale Jean-Paul Aron, Renaud Camus e molti altri omosessuali si presentarono per testimoniare, la mia lettera aperta fu pubblicata su Guy Pied. Quel giorno l'imputato Elkinger Léon Arthur si fece rappresentare dal suo avvocato. Questi, come già il procuratore, dichiarò l'improcedibilità di tutte quelle querele. Il tribunale sentenziò in loro favore. Le parole riferite non erano rivolte ad alcuna persona designata per nome o identificabile dal nome. Sarebbe stato lo stesso se si fosse trattato di parole antisemite? La legge non contempla l'omofobia. I querelanti, risoluti all'epoca a far modificare la legge francese al riguardo, andarono fino in Cassazione. Inutilmente. Perché alla fine furono condannati a un'ammenda di 30.000 franchi per aver diffamato il vescovo e in ultimo si rivelò infruttuoso anche a dire alla Corte europea. Nonostante la scarsa eco suscitata dalla mia lettera aperta al vescovo, mi sentii liberato da un pesante segreto. Decisi allora di lanciarmi in una serie di azioni per far conoscere la mia deportazione e, per mezzo di quella, la deportazione degli omosessuali perpetrata dai nazisti. Ne uscì sfinito e devo dire che, a oggi, non sono emersi risultati tangibili. Dovevo vincere un'ignoranza, o peggio, un'incredulità con cui, fino ad allora, non mi ero mai misurato. Mi ricordo di una giovane donna che, dietro a una scrivania, aveva smesso di annotare le mie dichiarazioni non appena alla parola deportato avevo aggiunto omosessuale. E si era messa a guardarmi con aria stupita. Le domandai di continuare a trascrivere la mia richiesta. Lei si alzò di scatto e chiamò la responsabile. Mi aveva preso per un pazzo, per uno che raccontava frottole. Il mio dossier di deportato già non esisteva più. Era stata pronunciata la parola omosessualità, parola che rendeva nulla la deportazione stessa. Nella sua ingenuità lei non lo sapeva, ma era proprio ciò che io avevo vissuto. Soffrii profondamente nell'intraprendere quelle prime azioni. Mia moglie, invece, ora che era stato svelato pubblicamente il motivo della mia deportazione, decise di sua iniziativa di sospendere la procedura di divorzio. Secondo lei, la mia deportazione e la mia omosessualità erano fatti indipendenti da quella istanza. Una semplice separazione legale e dei beni sarà sufficiente, mi spiegò. Così potrai fare in tutta libertà ciò che devi per ottenere il tuo dossier. Da parte loro, i miei titolari non sanzionarono in alcun modo le mie dichiarazioni pubbliche. Una volta chiuso il processo e riconosciuta la mia testimonianza, Monsignor Elkiger mi scrisse perfino una lettera piena di umanità. Ammetto che tutto ciò mi rinfrancò. Improvvisamente mi sentivo circondato da un rispetto tutto nuovo per la mia identità e io stesso mi guardavo con maggior dignità, forse perché ora avevo un compito: far riconoscere che la deportazione degli omosessuali era esistita. Per questo potevo guardare con fiducia al futuro? Sino ad oggi, comunque, a 10 anni di distanza, non ho ancora ottenuto risarcimento dalla storia. Il mio sostegno politico era incerto. Poco tempo dopo essermi stabilito a Toulouse, avevo sperato, in qualità di lavoratore, di essere sostenuto dalla Confédération Générale du Travail. La sede locale del Partito Comunista non era lontana e mi iscrissi. Mi piacevano quei discorsi contro la legge del denaro. E i sovietici non erano i miei peggiori nemici. Infelice fu l'idea di non levarmi la cravatta quando mi recavo alle riunioni della cellula, appena dopo il lavoro. Un solo compagno faceva la stessa cosa, un insegnante con cui si era creata una vera complicità. Che le nostre cravatte offendessero gli altri? Non lo credo davvero. In ogni caso ci fu reso noto che il PC non era il nostro posto. Ne presi atto con tristezza. Devo però ammettere, per ragioni di equità, che Montpaillis, la radio di Toulouse della CGT, la Confédération Générale du Travail, ha recentemente realizzato una trasmissione sulla mia testimonianza di una tale qualità che posso considerarla come il mio vero e proprio testamento audio. Passarono gli anni. Continuai a inviare elementi del mio dossier a molte personalità della società civile e della politica. Si trattava di lettere e telegrammi che gravavano pesantemente sul mio magro reddito di pensionato. Poi, nell'inverno 1987, uscì il libro Le Triangle Rose di Jean Boisson. Ebbi molti incontri pubblici e con i media. Tutti si mostravano più aperti delle autorità. Ciò che avevo da dire continuava a rimanere inascoltato in alto loco. Il 13 ottobre 1988, a Beaubourg, ci fu anche una conferenza che era stata pubblicizzata su una pagina del mensile Globe. La sala della biblioteca era aggrimita ed era presente anche uno dei miei figli. Mia moglie e i miei figli sapevano che non avrei smesso di raccontare e non si opponevano alle mie iniziative, come neppure i miei familiari in Alsazia. Il 9 febbraio 1989 fui invitato a una trasmissione televisiva di Frédéric Mitterrand, che era stata preceduta da articoli importanti su Télé 7 jours e La Dépêche du Midi. Affrontare la mia immagine pubblica su vasta scala mi terrorizzava, ma mi sottoposi comunque a quella prova. Il mio dossier si era arenato nei corridoi del ministero, in lettere senza risposta. Risultava sempre più difficile, dopo tanto tempo, ritrovare i documenti ufficiali della mia deportazione da far valere di fronte alle autorità competenti. Quell'appuntamento mediatico mi sfinì. Al rientro mi fermai a Lourdes. Il culto della Santa Vergine mi ha sempre affascinato, come un'adorazione silenziosa, come una ricerca di serenità fuori dal tempo. È il residuo di una fede? Di un amore ancora inesprimibile? Dell'amore per mia madre? Comunque sia, esso viene da molto lontano, perché dopo prove difficili il mio sguardo volge verso Lourdes, così come volgeva verso quella Vergine sul fianco della collina che scorgevo quando non c'era nebbia al di sopra del campo di Schirmeck. Ho già raccontato che, come me, altri laggiù guardavano nella stessa direzione senza dire nulla e cercando di individuare quella sagoma tanto amata, perché in quella chiesa in Polonia, dove ero stato con i russi, mi era successo di nascondere una statua della Vergine per timore dei vandali e dei bombardamenti. A Lourdes non vado per pregare, perché ho smesso di farlo. Ci vado per un saluto semplice e discreto. Non so di cosa sia fatta questa devozione piena di rispetto, ma incanala la mia angoscia e protegge la mia integrità e la mia identità. Respinto dal PC, capii ben presto che attorno agli esclusi e alle minoranze si stava organizzando un discorso politico. L'associazione SOS Racisme mi piacque. Mi informai e mi recai alle riunioni. Uno dei suoi fondatori è il nipote di un noto partigiano di Toulouse. Mi piaceva quella gioventù ribelle che non sopportava il disprezzo per le minoranze, che non si accontentava di vivere in sordide periferie e non cedeva alla tentazione della droga che vi circolava con tanta compiacenza. Durante una riunione nella sala di SOS Racisme, mi alzai e raccontai la mia esperienza del nazismo e la mia deportazione in quanto omosessuale. Spiegai anche quanto fosse ingrata una storia che cancella ciò che ufficialmente non le conviene. Mi rimisi a sedere, muto e sfinito. Tutti mi applaudirono. decidemmo di fare un viaggio in Alsazia che fu programmato e finanziato dal Partito Socialista dell'Alta Garonna. Il viaggio in Alsazia con partenza da Toulouse si svolse il 9 aprile 1989. Fummo alloggiati nel castello di Célestat, che era stato trasformato in ampio spazio per accogliere giovani, al centro di un parco immenso e magnifico. Fummo ricevuti con un aperitivo di benvenuto all'Hôtel de Ville di Strasburgo. Ebbi così l'occasione di consegnare il mio dossier alla sindaca della città. Poi visitammo il Parlamento europeo, dove alcuni deputati ci illustrarono le missioni e il funzionamento del loro emiciclo. E infine, a poche decine di chilometri a ovest di Strasburgo, visitammo i campi alsaziani sorti durante l'occupazione nazista, quelli di Schirmeck e di Struthof. Pagina 152.